vogliamo bene.
Ciao fratelli tutti, buongiorno, tanto amore e benedizioni. Tutti vi mandano amore e speriamo che avete avuto bellissimi giorni nella presenza di Gesù questo Natale. Speriamo che siamo tutti più vicini a Gesù.
Amen. 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 Devi salutare anche me.
Ciao Giuseppe.
Ciao.
Ciao, come stai?
Bene.
Sono contenta.
Sempre bene. Buongiorno a tutti, Deborah, John e compagnia bella.
Allora, vedo che le preghiere dei fratelli funzionano, se stai bene.
Sì, certo che funzionano.
C'è sempre qualcuno che scrive che sta pregando per te.
Gloria a Dio. Continuate, ragazzi, che di qui il diavolo mi combatte, ci combatte, vi combatte.
Ma non vince.
Tutti i giorni. Però noi dove lo mandiamo il diavolo?
Sotto i nostri piedi.
Lo mandiamo al diavolo.
Ah, sì.
Hai capito?
Amen.
E allora, gloria a Dio. Bene, io direi di cominciare, cioè chiacchieriamo per i prossimi quarto d'ora o attacchiamo subito?
No, attacchiamo subito.
Attacchiamo la banda.
Sì, andiamo.
La musica.
Andiamo alla musica, ma è una musica profetica stamattina perché parleremo di diverse notizie sull'intelligenza artificiale. Vediamo che ci sono benefici nell'usarla,
no,
ma anche...
No, ci sono benefici.
Benefici? Ma è benefici o benefici? Perché... Neanche tu lo
ma
sapevi.
L'italiano si suppone che sono io. Sai, a volte ti correggo e poi mi rendo conto che la correzione era sbagliata.
E poi i fratelli scrivono che anche tu hai sbagliato.
Come si permettono?
Perché sono dolci.
Ma non, voi, ragazzi, voi ne sapete chi sono io.
Chi sei tu?
Sai come il poliziotto una volta mi stavo evangelizzando dei poliziotti. E allora un poliziotto mi fa... sai la storia, lei non sa chi sono io, cioè, quando fermi certi pezzi grossi, in inglese si dice big cheese, alcuni dicono, poi si dice così, no? Big cheese, cos'è big cheese? Un grande pezzo di gorgonzola, no? Grande formaggione, si dicono in America. Allora mi fa sto poliziotto, fermo uno, documenti. E quello gli dà la fatidica parola atomica, nucleare, quello che non si dice ai poliziotti, se lo dici sei un fesso con doppia F. E questo gli fa, ma lei lo sa chi sono io, lei non sa chi sono io. E allora lui lo arresta, ma come, per quale imputazione, per quale motivo? Insomma lo porta in caserma. E quello furioso su tutte le furie, io c'ho un appuntamento e dobbiamo investigare chi lei è. Ma, scusi, ho fatto vedere la patente. Fa, no, lei ha detto, lei non sa chi sono io. E allora si vede che qui gatta ci cova. Se oltre a vedere la sua patente ancora non sappiamo chi è lei, te capì? Angela quasi quasi ti do la parola.
Sì, allora stavo cercando di dire che parleremo oggi dei benefici e dei pericoli.
Oh, benefici.
Sicuro?
Caspita, vai su glu glu.
Ma io ho detto benefici prima, tu mi hai corretto, hai detto benefici.
È il contrario, mia cara.
Adesso sono completamente confusa.
Dov'è? Debbie, Deborah.
Okay, andiamo su Google,
poi,
controlliamo.
Poi, vai su Google, per cortesia. No, vedete qui i problemi che ho tutti i giorni, capito? Clicca l'audio che ti ripeta la parola.
Dove si mette l'accento? Benefici, dice.
Ma, senti, vai su Google.
Benefici, sono in Google. E l'accento Google. Lo mette in benefici.
Ma lascia perdere l'accento, ascolta l'audio.
E sto ascoltando l'audio.
Cosa dice?
Benefici.
No. Tu digli a Google che si sbaglia.
Aspetta allora.
Allora, dov'è?
Benefici.
Ancora?
Ah, non si dice benefici? Ma fratelli, mi aiutate,
so.
Ma mi sbaglio io o si sbaglia Google? C'è qualche fratello o sorella che sa leggere e scrivere, no? Abbiamo anche degli insegnanti.
Senti, cambio parola.
Io ho sempre sentito benefici.
Guarda, dimentichiamo quella parola, usiamo un'altra parola. Allora, oggi studiamo sui vantaggi dell'intelligenza artificiale, ma anche i pericoli dell'intelligenza artificiale. Quindi dimentichiamo i benefici e i benefici, così possiamo avanzare.
E qui scoppia una guerra.
E se no qui non facciamo un programma oggi.
E qui non facciamo progresso neanche. Allora, comunque aspetto risposta, fratelli. Io ho sempre saputo che i benefici, però glu glu di Billy Gates mi dice benefici, ma possibile che mi sbaglio.
Allora, non lo so.
Anche ci sono dei fratelli che sono insegnanti, mi scrivete per cortesia, è così che spero di dimostrare che Angela si sbaglia.
Non sarebbe per la prima volta, quindi vediamo.
Ma no, anche a volte io la correggo e ho torto io, ma stavolta ero convinto di avere ragione. Angela, guarda, tira avanti, guarda.
Sì, visto che parleremo di questo soggetto fra poco, ascoltiamo il capitolo 13 di Apocalisse, messo in musica. È sì, un capitolo super profetico che ci porta proprio a spiegare il marchio della bestia.
Questo è inerente al messaggio che daremo.
Sì, andiamo allora.
E vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna e 7 teste, e sulle corna 10 diademi, e sulle teste nomi di bestemmia. E la bestia che io vidi era simile a un leopardo, i suoi piedi erano come quelli dell'orso, e la sua bocca come quella del leone. E il dragone le diede la sua potenza, il suo trono e grande autorità. E vidi una delle sue teste come ferita a morte, ma la sua piaga mortale fu sanata, e tutta la terra si meravigliò dietro alla bestia. E adorarono il dragone che aveva dato l'autorità alla bestia. E adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere con lei? E le fu data una bocca che proferiva cose grandi e bestemmie. E le fu data potestà di operare per 42 mesi. Essa aperse la sua bocca per bestemmiare contro Dio, per bestemmiare il suo nome, il suo tabernacolo e quelli che abitano nel cielo. E le fu dato di far guerra ai santi e di vincerli, e le fu dato autorità sopra ogni tribù, lingua e nazione, e l'adoreranno tutti gli abitanti della terra, i cui nomi non sono scritti nel libro della vita dell'agnello che è stato ucciso fin dalla fondazione del mondo. Se uno ha orecchi, ascolti.
Se uno conduce in cattività, andrà in cattività. Se uno uccide con la spada, deve essere ucciso con la spada. Qui è la costanza e la fede dei santi.
Poi vidi un'altra bestia che saliva dalla terra ed aveva due corna simili a quelle di un agnello, ma parlava come un dragone.
Esercitava tutta l'autorità della prima bestia davanti a lei, e faceva sì che la terra e i suoi abitanti adorassero la prima bestia, la cui piaga mortale era stata guarita.
E faceva grandi prodigi, facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini.
E seduceva gli abitanti della terra per mezzo dei prodigi che le era dato di fare davanti alla bestia, dicendo agli abitanti della terra di fare un'immagine alla bestia che aveva ricevuto la ferita della spada ed era tornata in vita. E le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine della bestia parlasse e di far sì della bestia fossero uccisi.
In
inoltre faceva sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sulla loro fronte.
E che nessuno potesse comperare o vendere, se non chi aveva il marchio, il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza. Chi ha intendimento, conti il numero della bestia, perché è un numero d'uomo.
E il suo numero è 666.
Grazie Signore, gloria a te Gesù. I fratelli hanno scritto risposte, fratello Giuseppe. Alcuni fratelli dicono che è giusto, come dici tu, benefici. Altri dicono che entrambe le forme sono corrette in italiano. Quando dici benefico è un aggettivo, quando dici benefici è un sostantivo.
No,
quindi no, la grammatica è un po' complicata.
Benefico, fino lì ci arrivo anch'io. Però benefici io non ho mai sentito, guarda. Comunque non è importante, Angela, l'importante è che tu hai sempre torto.
Quello sì, quello è giusto.
Ma dovresti ridere.
Quindi. No, quando si
perché
tratta...
Perché sennò c'è qualche musulmano che ascolta e dice, ah, vieni, guarda Giuseppe, appartiene alla nostra religione, le donne sempre...
Ma quando si tratta di grammatica italiana io ho tanto da imparare, ma su tutto il resto non ho detto che ho sempre torto.
Va bene, guarda, continuiamo a litigare dopo, che qui siamo,
Okay.
siamo in diretta, qua dobbiamo fare bella figura.
Vero.
Capito? Se no, com'è che dice l'adagio? Sai cosa vuol dire l'adagio,
no.
Gloria? Adagio vuol dire proverbio. Sai cosa dice l'adagio? Dice, è meglio stare zitti e passare per stolti.
Vero.
Che parlare e rimuovere ogni dubbio. Hai capito?
Amen.
E allora è meglio che me ne sto zitto.
Anche io.
Allora,
allora se, chi parla?
Guarda, tu si suppone che tu sei la moderatrice, non troppo moderata.
No.
Allora, cosa c'è sulla tua scaletta lì?
Alcune notizie super interessanti sull'intelligenza artificiale.
Ok.
Posso?
Da dove cominciamo? Cominci te o comincio io?
Sì, vado al giornale The Guardian.
Vai tranquilla.
AI boom adds more than half a trillion dollars to wealth of US tech barons in 2025.
Allora, dice che l'esplosione dell'AI, cioè l'intelligenza artificiale, aggiunge più di mezzo trilione di dollari alla ricchezza dei magnati americani. In 2025, ma ti rendi conto? Poi Elon Musk?
Elon Musk net worth increased by nearly 50% to $645 billion, with founders of Google and Amazon also seeing huge wealth gains.
Allora Elon Musk aggiunge le sue ricchezze, aggiunge 50% alle sue ricchezze e arriva fino a 645 miliardi. Con i fondatori di Google, di Amazon, e anche i fondatori di Google e Amazon vedono grandi progressi, cioè praticamente
si stanno arricchendo alla grande.
Sì.
Vado a The National.
Sì.
Sam Altman says parenting without AI is impossible. This technology writer was prompted to disagree.
Quindi c'è un pezzo grosso qui, famoso, che si chiama Sam Altman. Altman afferma che essere genitori senza intelligenza artificiale è impossibile.
Oh.
Questo scrittore di tecnologia è stato spinto a dissentire. Cioè praticamente prima davano i numeri normalmente, adesso li danno i numeri attraverso l'intelligenza artificiale, cioè sta dicendo non puoi fare genitori senza intelligenza artificiale. Ma senti, signor Altman, Altman in inglese vuol dire fermati uomo. Altman vuol dire fermo uomo. Altman, man vuol dire uomo. Ma questo qui, insomma, qui danno i numeri a tutti i livelli.
Ma come è arrivato il mondo fino ad oggi, 6.000 anni, di genitori e figli che sono cresciuti bene senza l'intelligenza artificiale? Beh, come hanno fatto?
Vuoi paragonare un figlio cresciuto da genitori normali, veri, magari cristiani, si spera, e paragonato a farli crescere roboticamente? Veramente questi qui al posto del cervello hanno messo un computer.
Infatti questo articolo parla di genitori che sono sempre via, in viaggi per lavoro, e non stanno mai a casa con i figli, però grazie all'intelligenza artificiale comunicano con i figli attraverso social, poi hanno dei babysitter in casa che cercano su ChatGPT come prendersi cura dei bambini che non sono loro bambini, e quindi vedi l'intelligenza artificiale quanto aiuto ci dà. Capito. Ma la verità è che manca il tocco umano, manca
logico,
l'abbraccio.
Logico.
E come cresce un bambino senza?
Cresce come un robot.
Aia.
Capito? Papà gli telefona, allo, ah, buongiorno, sono qui all'albergo 5 stellette, sì, stiamo mangiando qui, eccetera. Come va lì con la babysitter? Ebbene papà, io sono qui davanti al computer, videogames, e la babysitter dove è? Là che si sta colorando le unghie. Ah, ho capito, tutto sotto controllo. Sì papà, scusa papà, devo scappare, sto facendo un videogames. Hai capito? Quando papà torna a casa, boh, che differenza tra papà e il computer? Niente. Come in tante cose, come in tanta scienza, come la scienza medica, vi è molto di buono nell'intelligenza artificiale, vero Angela?
Sì, ti può aiutare in certe cose.
Aiutare.
Come tu dici, la medicina, la scienza.
Solamente non lasciate che l'intelligenza artificiale pensi e lavori al vostro posto, che prenda il vostro posto, il vostro cuore, la vostra anima, la vostra fede. Non confidate nell'intelligenza artificiale, nell'AI, o prenderà il vostro posto, cioè dalla vostra anima e dal vostro cuore.
E purtroppo questo succede anche nel mondo cristiano, anche nelle chiese.
È vero, questo è il prossimo giornale, no, è un video di CBN News, sarebbe un canale televisivo cristiano, che è il più grande del mondo praticamente. E allora, cos'è che dice? Mi dà il titolo.
Shock Report. AI preparing sermons for most pastors.
Ok, qui c'è un giornalista cristiano che dice, un rapporto scioccante, dice l'AI, l'intelligenza artificiale, che in italiano ci dice IA, c'è lo stesso come il raglio dell'asino, insomma, IA, no? E, in inglese AI. Dice, rapporto scioccante, l'AI adesso prepara i sermoni per la maggior parte
sì,
dei pastori.
Sì, sì.
Quindi i pastori prima fotocopiavano internet, adesso cliccano AI e l'AI gli dà, cioè l'immagine della bestia che sarà, gli dà il sermone da predicare. Se prima c'era il KGB nelle chiese sovietiche, ascoltavano, così diceva il pastore, tutta la zona comunista. E quindi il pastore doveva calibrare la predica per accarezzare le orecchie del KGB che ascoltava. Romania era Securitate e così via. Adesso invece non serve più la pulizia del KGB, cioè c'è l'AI che è entrata nella zucca dei pastori, si preparano i sermoni computerizzati.
Ai, ai, ai. Però non ti fa ricevere rivelazioni da Gesù, cioè fa sermoni perfetti che suonano bene,
perfettissimi,
però sono solo collezioni che prende da internet, da altri sermoni, e tu stai fotocopiando qualcun altro.
Fotocopiando.
Non ricevi niente da Gesù.
Sì, è come se tu fai un discorso basato totalmente sulle enciclopedie, le migliori, sono perfette.
Sì.
La gente abbatte le mani. Praticamente, guarda qui, Zenith Organization cosa dice? Cosa scrive un articolo?
two out of three Protestant pastors use AI to prepare sermons.
Allora, questa organizzazione scrive che due su tre pastori protestanti usano AI per preparare i sermoni.
Wow.
Due su tre.
Tanti.
Allora dico io, attenzione a non cadere nella fossa di ricevere l'intelligenza artificiale come autorità. La sola vera autorità è quella dello Spirito Santo, della parola di Dio. La parola che conosciamo e che sappiamo, la parola è per la nostra salvezza. Ma l'intelligenza artificiale non è salvata, è un computer, non sa cos'è la salvezza. A livello conoscenza, sì, è tutto, ma a livello esperienza è un computer. Come fa a insegnarti a salvarti? Quindi l'AI è totalmente ignorante di verità riguardo alla salvezza, riguardo ricevere lo Spirito Santo, riguardo evangelizzare. Come fa un computer a insegnarti a nutrire le pecorelle? Sì, ti darà delle nozioni enciclopediche come si nutrono. Oh, leggi il Vangelo, leggi la Bibbia, domenica mattina ci incontriamo. Ma non è guidata dallo Spirito Santo, è guidata dal diavolo. Come fa a insegnare l'unità nelle nostre chiese? Come fa a insegnarci come dare tutto il nostro cuore al Signore? Due pastori protestanti su tre fanno i sermoni con l'intelligenza artificiale, ma questi qui devono cambiare mestiere, devono essere idraulici, maniscalchi, elettricisti, ma non pastori. L'intelligenza artificiale sarà bravissima a fotocopiare e mettere insieme qualche sermone, magari anche carino, su qualunque soggetto, ma non potrà mai sintonizzarci, avere comunione con Gesù, con lo Spirito Santo reale di adesso,
no.
E tantomeno profetizzarci la volontà di Dio nella nostra vita e quello che viene. Due pastori protestanti su tre che fanno i sermoni con le AI. E sicuramente avranno scoperto che i soldi si sollevano da soli dalle tasche e vanno nella tasca del pastore. E avranno scoperto che funziona per quello. Una cosa che l'intelligenza artificiale non potrà mai fare per noi è di darci la comunione nello spirito di Gesù, di Cristo. La comunione che Gesù vuole con noi, con tutti noi. Guardiamocene bene.
Sì, perché
il nostro Dio è un Dio quasi siciliano. Perché?
Come siciliano?
Eh sì, perché in Italia si dice che i siciliani sono gelosi.
Ah.
La Bibbia dice che io sono un Dio geloso, dice.
Quello sì.
Capito?
Ma non dice siciliano però.
Quindi sorelle siciliane, attenzione che mariti, i vostri mariti hanno la reputazione di essere gelosi. Angela è più una battuta, attenzione. Sennò quando mi incontrano mi battono loro per la festa. Allora, comunque, a parte scherzi, il nostro Dio è geloso.
Amen.
Va bene. Vuoi andare a Esodo 20, per cortesia? Verso 5.
Non ti prostrare davanti a loro e non li servire, perché io, il Signore, il tuo Dio, sono un Dio geloso. Punisco l'iniquità dei padri sui figli fino alla terza e alla quarta generazione di quelli che mi odiano. Esodo 20, verso 5.
È modo di dire che quando tu addestri un bambino, quando il genitore è uno che fuma, uno che si droga, uno che beve, il bambino di solito, linea di massima, seguirà. Vabbè, se i genitori sono di una religione che vanno in giro a mettersi bombe in tasca, farsi saltare per aria, il figlio di solito segue l'esempio. Se il figlio vede che il papà è di una religione che picchia la mamma, botte alla mamma quando dice ah, e quando crescerà di solito, non sempre, picchierà la sua moglie. Capite? Attenzione, per questo che dice punisco l'iniquità fino ai suoi figli fino a terza, quarta generazione. Sta in parabola, sta dicendo che come addestri i figli per 3-4 generazioni seguiranno il tuo esempio. Capito cosa dice? Però può intervenire Gesù per chi lo chiama, chi lo cerca, chi ci crede. Tu hai preso il microfono.
Yeah.
E perché?
Because we watched a video.
Abbiamo visto un video.
of this man explaining about Islam.
Dove un uomo spiegava sull'Islam.
And he said that in most countries, let's say a father going out with his son for a day would be they go to the zoo, they go to a water park or something like that.
E ha detto questo uomo che in maggioranza delle nazioni quando un papà vuole andare fuori con il figlio, portarlo fuori per passare una giornata insieme, vanno a un giardino zoologico, vanno in un parco,
fishing,
vanno a pescare insieme.
But he said for the Muslims, they say a day out with their son, they go shoot somebody. They shoot some infidel.
Ha detto che per un musulmano passare una giornata con il figlio fuori, solo loro due, significa andare a uccidere qualcuno.
And they just sparare qualcuno. They just grow up thinking that's normal.
E i figli crescono pensando che questo è normale.
Sembra una barzelletta, ma in tanti casi è così.
E alcuni radicali sono così.
Ma non esiste l'Islam radicale, non c'è. Tu stai parlando di quelli che bombe in tasca e uccidono donne, vecchie e bambini?
Sì.
No, non sono radicali. Perché sono radicali?
Perché fanno cose radicali.
No, fanno cose comandate dal Corano. Sono islamici fedeli, non i radicali.
Ah, sì. Perché è scritto?
L'Islam è diviso in categorie, come il cristianesimo. Ci sono quelli che mettono in pratica e quelli che invece sono cristiani nominali che scaldano le panche.
Mm-hmm.
L'Islam, ci sono gli islamici che sono cosiddetti moderati e ci sono gli islamici che li chiamano radicali. In realtà non sono radicali, sono
ubbidienti al Corano.
Ubbidienti al Corano.
Ecco, ubbidienti al Corano.
Io c'ho un mucchio di scritture, adesso chi posso mandarle chiunque le vuole, che è comandato di uccidere gli infedeli. Ma non quando loro vi disturbano, no. Tendetegli imboscate, dice il signor Maometto. Va bene, allora l'ISIS che bruciava vivi i cristiani, bruciava vivi i nemici, l'ISIS, che li crocifiggevano anche. Mi ricordo c'era un video, ho fatto un video, messi in fila una ventina di persone in ginocchio, dice, credi Maometto? No, tagliamo la gola. Tutte e 20 gli hanno tagliato la gola, perché non hanno voluto accettare Maometto e il suo Dio. Erano radicali? No, erano ubbidienti al Corano. Ci siamo?
Sì.
Insomma, viene il tempo quando il falso cristianesimo e le chiese che seguono i falsi cristi, dei quali Gesù ci ha avvertiti. Sto tornando al punto dei due pastori su tre che predicano
usando l'intelligenza
artificiale. Ha messo la foto qui, c'è una chiesa, qui c'è una foto di una chiesa che ci sono centinaia di persone lì che stanno guardando il filmato di intelligenza artificiale, una predica sullo schermo. Ha messo questa foto?
Sì, è una chiesa in Germania.
Uh-huh.
300 fedeli si sono riuniti e visto che i pastori are scarce,
Mancano pastori
per le chiese protestanti, hanno installato uno schermo e l'intelligenza artificiale predica il sermone di domenica.
Capito, quindi praticamente sono le chiese zombificate, capito?
E dice nel video, this is the future of worship.
Il video dice, questo è il futuro dell'adorazione, quindi per adorare presto si adorerà così nelle chiese. Naturalmente tutti marchiati col 666, capito? Tutti marchiati, felici e contenti. Ah, guarda qui l'immagine della bestia, l'intelligenza artificiale, che prediche perfette. Fa contenti tutti, non scontenta nessuno e accarezza così bene le orecchie, come profetizzato.
Ma come fai a ricevere amore da un motore?
E ci sono dei mariti poveracci divorziati che non c'è più la moglie e si comprano bambole di gomma e dormono con la bambola di gomma. Mi fermo lì. L'intelligenza artificiale può predicare anche meglio del predicatore medio, meglio di me, che non si arrabbia, non grida come me. Io non grido tanto, però insomma ogni tanto mi arrabbia, però credetemi, sto pregando di non farlo, ma. Però in un certo senso Questo avviene, già avviene nelle chiese medie tradizionali, cioè che il diavolo predica attraverso pastori mezzi tramortiti, predicatori che hanno studiato una scuola teologica di questo, di quella religione. Ce n'è di tutti i gusti. Ma questo già a partire dai tempi di Gesù, che c'erano le chiese mezze morte, le sinagoghe si chiamavano, che è lo stesso. Sinagoga e chiesa è lo stesso, vuol dire congregazione. Sinagoga nel Vecchio Testamento, chiesa nel Nuovo, congregazione. E ci sono quelle vere, ci sono quelle false. E a partire dai tempi di Gesù succedeva questo, che c'erano queste sinagoghe nominali. E oggi le chiese tradizionali, molte delle chiese tradizionali, rispecchiano quella sinagoga. Vai a Giovanni 12, guarda che te lo faccio vedere.
Sì.
Ci sei?
Sì. Ciò
42, 43.
nonostante, molti, anche tra i capi, credettero in lui, ma a causa dei farisei non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio. Giovanni 12, versi 42 e 43.
Va bene? Non, capito? Credevano in Gesù ma si vergognavano. È un po' come oggi i cristiani credono nel evangelizzare ma si vergognano di farlo. Perché? Verso 43. 12, Giovanni 12, 43.
Perché preferirono la gloria degli uomini alla gloria di Dio.
Attenzione, non fare questo sbaglio, eh? Attenzione! Quindi come potrebbe l'intelligenza artificiale predicare contro se stessa? Quando ti farà un sermone?
No, no, no.
Come i veri uomini di Dio sono chiamati a fare.
Non lo farà.
Va bene, cioè dappertutto nella Bibbia vediamo che gli uomini di Dio predicavano contro se stessi. Daniele 9,5. Noi abbiamo peccato, ci siamo comportati iniquamente, noi abbiamo operato malvagiamente, noi ci siamo ribellati e ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue prescrizioni. L'intelligenza artificiale non vi darà mai un sermone così. Daniele 9,5 questo era. Esra 9,6. Guarda, da un libro all'altro. Daniele 9,5, Esra 9,6. Allora, mio Dio, dice Esra, io sono confuso, mi vergogno, mio Dio, di alzare a te la mia faccia perché le nostre iniquità si sono moltiplicate fin sopra la nostra testa. E la nostra colpa è così grande che giunge al cielo. Di cosa parlava? Esra 9,6. È che si erano sposate con le donne pagane e generavano figli pagani. Un po' come tu sei cristiano, ti sposi con una donna o un uomo che non crede. Quella vota di qui, quell'altro vota di qua, politicamente parlando. Spiritualmente, questo va alla chiesa di qui e quell'altro nessuna chiesa. Liti. Uno legge la Bibbia e l'altro no. Allora, attenzione a non sbagliarci, ragazzi. Non sbagliamoci come fece Adamo ed Eva. Adamo ed Eva commisero uno sbaglio. Avevano tutto il potere sul mondo, Adamo ed Eva, eh? Il potere che c'è il diavolo, che gliel'ha dato Adamo ed Eva. Mica Dio gli ha dato il potere al diavolo. Adamo ed Eva gliel'ha dato. Va bene, quindi attenzione a non mangiare spiritualmente il frutto proibito delle AI, dell'intelligenza artificiale, che poi diventerà l'immagine della bestia, che diventerà il marchio della bestia e che guiderà. Adesso ci guidano alla tecnologia, poi la tecnologia guiderà la gente all'inferno, dove lo dice? Apocalisse 14, 9 in avanti. Isaia 42, Angelina, cosa dice al Signore? Verso 8.
Io sono il Signore, questo è il mio nome. Io non darò la mia gloria a un altro, né la lode che mi spetta agli idoli. Isaia 42, verso 8.
Ecco, dice, cosa dice qua? Vogliamo capire cosa leggiamo nella Bibbia, cioè, la Bibbia me la stiamo capendo. Qui Isaia 42, 8 dice, io non darò la mia gloria a un altro né la lode che mi spetta agli idoli. L'AI è un idolo. Pastori, due protestanti su tre, ma roba da matti. Guarda, fareste rivoltare nella tomba anche Martin Lutero. Guarda. Non date la lode all'intelligenza artificiale, non andate da questo idolo intelligenza artificiale o oh, intelligenza artificiale fammi un sermone perché io sono buono a nulla, sono uno straccio vecchio, ho studiato teologia, tutto, ma non sono capace a mettere insieme un sermone. Ma cosa, accidenti, sei andato a studiare teologia? Dove sei andato? Direttamente al cimitero o nelle vicinanze? Non darò la mia gloria agli idoli. Cosa, andate dalle AI a chiedergli sermoni? Avete capito perché queste chiese mi fanno perdere la pazienza? Nel mondo tecnologico, come in tutte le cose in questo mondo, l'intelligenza artificiale sta lentamente guidando il popolo, la stessa sua fazione, come è stato per esempio per lo stupid phone.
Per il telefono?
Sì, stupid phone.
Smartphone.
Telefono stupido.
Okay, sì, ho
capito. Chiamano smart, che vuol dire intelligente.
Uh-huh.
Le profezie della Bibbia ci anticipano dove l'AI ci porterà, l'intelligenza artificiale. Mm-hmm. Vuoi andare in Apocalisse 13, per favore?
Sì.
Di corsa? 14 a 16.
E seduceva gli abitanti della terra.
15.
Le fu concesso di dare uno spirito all'immagine della bestia, affinché l'immagine potesse parlare e far uccidere tutti quelli che non adorassero l'immagine della bestia.
Il riferimento non lo ripeti.
Apocalisse 13, versi 14 e 15.
Grazie. Allora, non addormentiamoci sull'intelligenza artificiale. Protestanti, avete smesso di protestare contro il Papa, adesso cosa fate? Adesso andate dalle AI a fare i sermoni. E che protestanti siete? Allora, non addormentiamoci sulle AI, come il mondo si è addormentato sulla tecnologia, appunto dicevo, i smartphone. Si è addormentati, non si può vivere senza smartphone. Adesso anche per legge si è obbligato. Verso 16 dice, obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, italiani e tedeschi, europei, americani e tutti, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. E quella è l'AI, che sarà concretizzato, miniaturizzato in un, credo, in un microchip. Quindi attenzione, fratelli, che nessuno di noi segua il flusso, di battere le mani a quello che il mondo ci dà, in questo caso le AI. È venuto che Italia e Germania del ventennio passato, cioè 1920-1940, cosa faceva? Passivamente si sottometteva a quello che il mondo gli dava, in quel caso era nazismo, Hitler, fascismo, Mussolini, va bene. Attenzione a non sottomettersi. Ma la Bibbia dice di sottomettersi? No, non al diavolo, non a Hitler, non a Mussolini, non dice la Bibbia questo. C'è il momento di dare la vita. Attenzione a addormentarsi sull'attuale americanismo ed europeismo. Attenzione, non addormentiamoci su quello che il mondo ci dà. E poi che è successo a quel mondo che si è sottomesso? Si è svegliato in un mondo ateo sotto il tallone del sistema superiore del momento, del ventennio, dicevo. Il Signore ci dice che sorgerà un sistema adesso che sarà peggio del nazismo. Guarda, nella Seconda Guerra Mondiale, che tutti si sono sottomessi, come adesso in Ucraina, devono sottomettersi all'autorità. Prima c'era il obiettore di coscienza anche in Ucraina, adesso l'hanno tolto. Perché? Perché Zelensky dice che non serve obiezione di coscienza, qui bisogna obbedire, basta. E adesso lì vanno per le strade con i camioncini, guardano i giovani, fermo, fa tu documenti, quanti anni hai? 18, che fai qua? Tu devi andare a combattere l'aggressore, ma io qua niente, lo scaravento nel pulmino. Pochi giorni in prima linea. Nel ventennio il mondo dice, la Bibbia dice di seguire il sistema, seguire la politica attuale. Non era Zelensky, però era Hitler e Mussolini. Adesso americanismo, brussellismo, Van der Leyen ismo, insomma, era che vai, ismo che trovi. Guarda, seconda guerra mondiale, solamente in Russia, circa 26-27 milioni di morti. Per esattezza 19 milioni di civili, 9 milioni di soldati. E tutto perché furono ingannati dai politici, dai media, dalla mentalità del tempo. Attenzione alla mentalità del nostro tempo.
Amen.
Attenzione quando guardate la Magic Box, la televisione, che ci sono quelli apposta lì per ipnotizzarvi. Lì cravatta stirata, i tacchi a spillo, loro vi raccontano tutto. Perché com'è che le autorità inglesi sono andate alla TV ufficialmente e hanno detto prepariamoci a mandare i nostri figli in guerra. Anche i militari italiani stanno dicendo lo stesso.
Anche i francesi.
Alzate i tacchi, fratelli. Cosa state lì a aspettare che venga il prossimo Zelensky a caricare i vostri figli sui pulmini? Putin è cattivo, ma sarà cattivo sicuramente. E deve andare a ammazzarlo? Sì, no. Non ammazzo nessuno qua. Non ammazzo nessuno. E se vi devono obbligare ad andare al fronte a uccidere? Niente. Preferisco morire e non vado a ammazzare nessuno. Perché? Perché è contro Cristo. La verità, quella vera, è sempre radicale. Se dicessi che il maligno tiene tutto il mondo sotto il suo male, così come la stratosfera sulla terra, mi credereste? Guarda, Efesini 2:2 dice: voi vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, quello spirito che opera oggi nei uomini ribelli. Capito? Nell'aria, dice Efesini 2:2, il diavolo opera, il diavolo copre il mondo come l'aria. Dice qua, Efesini 2:2. Perciò dice lo Spirito Santo. Angelina, secondo Corinzi 6,
sì.
17 e 18.
Perciò uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla d'impuro, e io vi accoglierò. E sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. Secondo Corinzi 6, versi 17 e 18.
Alleluia. Domanda è, come facciamo, Signore? Dove andare? Come fare? Il Signore dice, andiamo a Matteo 10. Il Signore risponde, la parola, se abbiamo lo Spirito Santo, il Spirito Santo ci guida sempre alla parola giusta, che la Bibbia ha tutte le risposte. Diciamoglielo a quei supposti cosiddetti cristiani nominali che la Bibbia è noiosa, l'ho già letta 5 volte, sì, ma l'ha letto cosa? Come le previsioni del tempo meteorologico. Se non permettiamo alla Bibbia di cambiarci il cuore, l'anima, il modo di vivere, non abbiamo capito niente, stiamo leggendo come gli zombie. Uno che legge la Bibbia e ogni volta non cambia in qualcosa, non migliora in qualcosa, non la mette in pratica un poco di più. Siamo zombie. Le tombe che si aprono a mezzanotte, gli zombie escono. Siamo così. Beh, non è mezzanotte, sarà sedersi in panca la domenica mattina alle 10, pronti i soldi per il predicatore. Il Signore dice Gesù, amati, ancora prima che vi fate le domande, io preparo le mie risposte, Isaia 65 al 24.
Avverrà che prima che mi invochino, io risponderò. Parleranno ancora che già li avrò esauditi. Isaia 65 verso 24.
Isaia 58, 8 e 9.
La tua luce spunterà come l'aurora, la tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà, la gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e il Signore ti risponderà.
Griderai
ed egli dirà,
eccomi.
Se tu togli di mezzo a te il giogo, il dito accusatore e il parlare con menzogna. Isaia 58, versi 8 e 9.
Dio ci aiuti. Io sono il capo dell'esercito fedele, dice il Signore. Preparo sempre tutto per tempo. Non temete, tutto è pronto per la vostra guida, protezione, provvisione. Io non manco mai. È la vostra radio ricevente dello spirito che può ammancare di manutenzione giornaliera dovuto all'interferenza del nemico. Io ho sempre la risposta perfetta per ogni problema che il nemico lancia verso di voi ogni giorno. Ma dovete essere in comunione con me. Di che vi preoccupate? Non sono io onnipotente? Non sono il diavolo e i suoi sotto i miei piedi? Non vi ho io protetti finora? E non è scritto che vi proteggerò sino alla fine?
Genesi 28, verso 15. Io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai e ti ricondurrò in questo paese, perché io non ti abbandonerò prima di aver fatto quello che ti ho detto. Genesi 28, 15. Deuteronomio 31, verso 6. Siate forti e coraggiosi, non temete e non vi spaventate di loro, perché il Signore, il tuo Dio, è colui che cammina con te. Egli non ti lascerà e non ti abbandonerà. Deuteronomio 31, verso 6.
Io ho sempre protetto chi guarda me, l'ho sempre fatto e sempre lo farò, l'ho promesso. Io non posso mentire, perché io sono verità. Questa è la mia essenza. E saremo insieme, passeggeremo insieme, voleremo insieme, visiteremo ogni bellezza del creato e voi mi loderete. E la mia gioia straboccherà in voi, perché io vi amo. Voi, amata sposa, siete la pupilla dei miei occhi, e questo perché i miei occhi sono sempre su di voi e vi proteggono da ogni male del dragone, vostro nemico, che vorrebbe distruggervi, come è scritto.
Apocalisse 12, 12. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guai a voi, o terra, o mare, perché il diavolo è sceso verso di voi con gran furore, sapendo di aver poco tempo. Apocalisse 12, 12.
Ma i giorni del diavolo sono contati, per questo lui ha grande furore. Sa di avere poco tempo prima di essere cacciato nel lago di fuoco. Consolatevi con queste parole.
Amen. Grazie, Signore. Ti amo, Gesù. Gloria a te, Gesù.
Gloria a Dio. Grazie, Signore. Signore Gesù. Ti benediciamo.
Grazie, alleluia, Signore, alleluia, per queste promesse di protezione. Alleluia.
Alleluia. Grazie, grazie, Signore. La nostra protezione è, e lo ripetiamo, Matteo 10, 23, vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Mentre Lot era assuefatto alle comodità, al cappuccino, alla brioche, agli spaghettini di Sodoma, Abramo sceglie di stare nelle sue tende, non, magari non altrettanto comode come a Sodoma, ma però nella volontà di Dio. Chi di noi desidera spostarsi, come per esempio Sud America o altri posti, si prepari ad avere, nel caso, faccio un esempio, trovare un posto con un gabinetto fuori dall'abitazione se necessario, come certamente l'avevano Giuseppe, Maria, Gesù nella loro fuga in Egitto. E questo gabinetto fuori non avviene frequente in Sud America, ma lo dico perché abbiamo notato questo in taluni fratelli italiani, cioè viziati. Forse Abramo non aveva tutti i comfort che il nipote Lot aveva in Sodoma, ma era nella volontà di Dio, in comunione col Signore. Ma Lot, invece, era in comunione con i sodomiti e ne raccolse i frutti. E fu solo per la fede e le preghiere di Abramo che gli angeli salvarono Lot. Lot, ma non la moglie, col cuore incastrato in Sodoma. Controlliamo se il nostro cuore è più come la moglie di Lot o come Abramo. Controlliamo. Amati, amati fratelli, sta per venire una pioggia di avversità come mai nel mondo, come dice Matteo 24, 21, particolarmente su gran parte dell'Occidente, come fu appunto per Sodoma. Vedi Apocalisse capitoli 8, 9 e 13, avversità, parla di avversità che vengono. molti insegnanti di certe chiese addormentate tradizionali di Laodicea, vedi Apocalisse 3:1 e 14, non stanno avvertendo le pecorelle, sembrano accontentarsi di 4 soldarelli la domenica mattina, ma Dio giudicherà tra pecore e capre, vedi Ezechiele 34. Dio ci ha avvertito.
1 Pietro 5, versi da 2 a 4. Pascete il gregge di Dio non per obbligo, ma volenterosamente, non per vile guadagno, non come dominatori, ma come esempi del gregge. E quando apparirà il supremo pastore, che è Gesù, riceverete la corona della gloria che non appassisce. 1 Pietro 5, versi 2 a 4. Grazie,
Signore. Dio vi benedica, fratellini, gloria a Dio.
Una domanda voglio farti. Per capire quanto tempo abbiamo ancora, perché sappiamo che queste cose stanno venendo, vediamo i segni dei tempi, adesso abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale, però sappiamo dalle profezie di Daniele 11, verso 20, che è l'ultimo evento che deve succedere prima della venuta, prima dell'ascesa dell'Anticristo, è il crollo finanziario. Ci deve essere un crollo e poi viene l'Anticristo. E la crisi finanziaria è già in atto da tanti anni. Ma quanto tempo pensi che abbiamo ancora fino al crollo?
E qui ci vuole una profezia, eh? Cioè, guarda, io posso dire, Gesù ha detto in Matteo 24:34, ha detto, quando vedrete queste cose avvenire, e lo sappiate che è vicino. Quando vediamo i segni che stiamo vedendo, guerre e tutto il resto, però tutto insieme, l'ultimo segno, che è cominciato solo nel 1950, l'ultimo segno, Matteo 24:14, cioè questo Vangelo predicato dappertutto. Dal 1950, per la prima volta, il Vangelo è predicato in tutto il mondo, via radio, Radio Blast o altre radio.
Tutti i segni sono adempiti.
Sì, anche radio senza internet, tutti i segni adempiti. Il crollo finanziario può venire in qualunque momento. Mi aspetto che duri poche settimane, dopodiché viene l'Anticristo a sistemare le cose alla maniera del diavolo.
Ma guardando gli eventi nel mondo, cosa pensi riguardo al crollo finanziario? Guardando i segni dei tempi, quanto tempo abbiamo ancora?
E può succedere oggi, domani, va bene? Il crollo finanziario non è come la bugia di certe chiese, il rapimento arriva, ma figurati, viene il rapimento se prima non viene l'Anticristo, come dice Seconda Tessalonicesi 2, quel giorno non verrà se prima non viene l'Anticristo. Questi sono falsi profeti. Queste sono cose che, diciamo, i media non ci diranno. Il crollo finanziario è descritto in Daniele 11:20, il verso dopo dice 21 viene l'Anticristo. Va bene, i media non ce le dicono queste cose, bisogna andare alla Bibbia, ma con lo Spirito Santo, la Bibbia non basta, i farisei l'avevano, ci vuole lo Spirito Santo, e neanche basta, perché gente con lo Spirito Santo però sono disubbidienti, pensano solo ai soldi alla domenica mattina e lo Spirito Santo non li usa, non li unge, ci vuole l'ubbidienza ai comandamenti di Gesù. Guarda, posso dire questo, i BRICS hanno costruito un sistema che è un sistema radicale, che funziona. I BRICS, le nazioni BRICS, no? Cioè Brasile, Russia, India, Sudafrica, la Cina, queste BRICS. E tanti stanno facendo la fila per unirsi. Macron, la Francia, ha chiesto se poteva unirsi. E la risposta è stata niet, in russo.
Sì.
Ti attacchi al tram.
Sarebbe stato un infiltrato della NATO,
ma
in BRICS.
Sarebbe stato Macron, si sa chi può. Allora, i BRICS hanno costruito un sistema che funziona per bypassare, cioè circumnavigare, andare intorno al sistema finanziario dell'Occidente. Va bene, adesso molti vogliono unirsi a BRICS, Venezuela, l'Iran, la Corea del Nord e tanti altri. E anche l'Arabia Saudita lavora col BRICS. Praticamente hanno scaricato l'America come una donnaccia da bordello. Infatti Apocalisse 17 e 18 parla dell'America come una prostituta. Adesso vediamo, Trump non è tanto male come Biden, e quindi sta facendo alcune cose. Cioè, pochi giorni fa è andato a bombardare i radicali religiosi in Nigeria. E allora, insomma, andiamo alla Cina. La Cina ha insegnato al comunismo venezuelano come sopravvivere contro l'America. Infatti Venezuela sta sopravvivendo molto bene, cioè abbastanza bene. E Trump non ha il coraggio di invaderla, fa tanto fumo e niente arrosto. E allora la Cina ha insegnato a Venezuela di mischiare il loro marxismo al capitalismo, appunto come la Cina ha fatto. E in questo modo, praticamente, è una chiave vittoriosa. La Cina in un flash sta superando l'America. Venezuela e la Russia stanno dimostrando al mondo che lo strangolamento delle sanzioni americano-occidentale può essere vinto, e stanno vincendo. Il segreto è di mettere le proprie uova, di non metterle mai. Attenzione dove metti le uova. Non mettere le uova, voglio dire, nel paniere americano. Tu confidi nella prostituta America e sempre ti tradiscono. Il sistema delle sanzioni occidentali sta ormai diventando un pezzo di piece of junk, un ferro vecchio. L'America è scioccata, ma i media non te lo diranno, che nel mezzo delle sanzioni l'esportazione del Venezuela è cresciuto, attenzione, del 73%.
Oh wow.
Nel mezzo delle sanzioni sono grazie ai BRICS, che sarebbe l'alternativa al sistema del dollaro americano e del commercio. Per questo l'America sta perdendo, ricordate, il 73% è cresciuto in Venezuela, per cui Trump si sta sparando sui piedi. Per questo l'America sta perdendo controllo e ora ha mandato le sue portaerei sfacciatamente a bloccare le petroliere che esportano il petrolio venezuelano. Dice, devono strangolare Venezuela, perché Venezuela, nonostante le sanzioni, riesce a esportare il petrolio, a esportarlo. L'America questo non può essere. Allora, cioè, per l'America la carta bellica, la guerra, è l'ultima. Di solito l'America va con le sanzioni, col dollaro, con i media, con la Hollywood, eccetera. Ma quando non funziona niente, fa la guerra. Vedi Iraq, Afghanistan e adesso Venezuela. E allora, in perfetto accordo con la politica americana, va bene, questo sistema che Trump sta usando adesso, in accordo con la politica di due secoli fa, il XIX secolo. Nel 1800 c'era uno che si chiamava Monroe, la famosa Monroe Doctrine, cioè la dottrina di Monroe, questo politico che lui ha insegnato e l'America ha praticato, e sta ancora praticando. E cioè che è indispensabile, diceva Monroe, che entrambe le Americhe, nord e sud, devono rimanere sotto il controllo americano. E questo è necessario. Ora, non sto difendendo, magari qualcuno mi scriverà, dirà, frate Giuseppe è diventato marxista come Venezuela. No, non difendo il marxismo del Venezuela, sto solo mostrando il fascismo americano e bruxelliano. Cioè l'oppressione sotto qualsiasi ideologia, di destra e di sinistra, alla fine è solo una bandiera di prepotenza satanica. Allora, la domanda è: in cosa l'ideologia occidentale è diversa dalla spinta dell'egemonia del nazifascismo? Ma alla fine non è diversa, perché alla fine l'ideologia del diavolo è sempre la stessa. Oppressione, cioè schiavismo. E schiavismo ci sono di diversi tipi, non è solo i neri con la catena al collo.
Sì, sì.
C'è lo schiavismo finanziario, politico, religioso. Va bene, vediamo nella storia come le religioni ti mettevano sul rogo se leggevi la Bibbia. deve leggere solo il prete in latino, un po' come fanno gli islamici che devi leggere il Corano in arabo, perché è troppo sacro, e così nessuno capisce niente.
Vero.
E così i cattolici c'hanno lo stesso. Va bene. I protestanti anche loro lì a sostenere le guerre americane in Iraq, eccetera, in Vietnam. Cioè, io guarda, mi fermo qui perché se voglio campare in internet devo sempre dire a buon intenditore poche parole, non posso esagerare. Burnout, my welcome. Adesso ci sono delle voci che girano, voci da confermare, che Riyadh dell'Arabia Saudita si starebbe mettendo d'accordo con la Cina per abbandonare il sistema dei petrodollari. Qui sono da confermare, ma sembrano confermate, sembrano vere. Quindi abbandonare il petrodollare, questo qui potrebbe provocare il crollo finanziario mondiale di cui stiamo parlando.
Oh, wow.
Perché forse non tutti capiscono che l'America si appoggia sui petrodollari per via del suo debito. Cosa sono i petrodollari? Che le nazioni come l'Arabia Saudita vendeva il petrolio in dollari e questo andava totalmente a favore. Cioè quindi la gente per comprare il petrolio doveva comprare i dollari e comprare il petrolio. Uh-huh. Adesso invece loro vendono in valuta saudita, in valuta straniera, in yuan che è la valuta cinese, uh-huh. in rupie indiane, e l'America non riceve niente. E chi è che finanzia il suo debito di 38 trilioni di dollari? E non glielo finanziano più. Allora, quindi questo potrebbe provocare, attenzione a quello che dico, potrebbe provocare il crollo finanziario mondiale. E sembra che l'Arabia Saudita, che è la leader del COPEC, vuole vendere adesso nelle valute locali, quindi in rupie all'India, in yuan alla Cina, eccetera. Quindi l'America ha bisogno degli stati vassalli, come Giappone, Arabia Saudita, eccetera, l'Italia. Ha bisogno che quello che comprano, che lo comprassero come facevano una volta. Il debito americano, che solamente quest'anno ho guardato le cifre, il debito americano solo quest'anno sono 5,2 trilioni di debito in un anno.
Ai, ai, ai.
Affinché praticamente il Titanic America, perché questo Titanic possa continuare a funzionare, a galleggiare nella tempesta dei debiti, ha dovuto varare una legge finanziaria, 5,2 trilioni il debito è arrivato.
In un anno?
In un anno. Adesso non mi chiedere troppi dettagli, che io non è che seguo troppo i giornali, un po' il necessario, ma...
No, ma sono cifre che neanche riusciamo a capire.
Però queste cifre sono vere. Come si articolano non lo so, wow. E non mi interessa. Mm-hmm. Comunque qui ci sono alcune notizie ufficiali dei giornali, va bene, e notizie che vengono di solito non troppo propagandate dai media tradizionali. Guarda, c'è un giornale qui, PBS Organization, mm-hmm. Puoi leggere?
US hits $38 trillion in debt after the fastest accumulation of $1 trillion outside of the pandemic.
Allora, dice, Stati Uniti, dice questo giornale, hanno raggiunto 38 trilioni di debito, quindi vuol dire 38 volte 1000 miliardi di dollari. Ok, per fare un paragone, l'Italia mi pare che ne ha circa 3 trilioni. L'Italia ha 3 trilioni di debito ed è una delle nazioni più indebitate al mondo, l'Italia. E grazie a Andreotti e compagnia brutta. E allora l'America ce n'ha 38 trilioni, l'America è più grande, però questo debito non, mm-hmm. non si scherza. Poi c'è un altro giornale, Fortune.
The $38 trillion national debt is to blame for over $1 trillion in annual interest payments from here on out.
Allora, dice, i 38 trilioni di debito nazionale, dice, dipendono dal fatto che gli Stati Uniti, dipendono anche dal fatto che gli Stati Uniti devono pagare un trilione di dollari ogni anno solamente per l'interesse dei debiti.
Oh, wow.
Quindi 38 trilioni di soldi presi in prestito costano all'America un trilione all'anno.
Mm-hmm.
Il Titanic continua ad affondare.
Sì.
Allora, qui c'è un altro giornale, Reddit Infographics.
America's $38 trillion mountain of debt.
Meaning
the national debt would grow by roughly $6 trillion over the next decade, not shrink.
Allora, dice che il significato è che il debito nazionale crescerà circa 6 trilioni nella prossima decada e non scenderà ma salirà, eccetera. Cioè, ho voluto leggere sui giornali quello che sto dicendo. Non sto dando i numeri, l'America sta affondando e il mondo, il sistema finanziario mondiale può saltare in qualunque momento. Io dico ai fratelli, ovunque siete, assicurati di avere cibo a lunga conservazione a casa, come tonno, cose così, per sopravvivere. Vi ricordate a Sarajevo le mamme che correvano perché i cecchini gli sparavano, si divertivano a fare tiro a segno. E le mamme correvano per arrivare al negozio a cercare del latte per il neonato. E le uccidevano, molte di loro. Fratelli, viene l'inferno e molti di noi sono lì che bevono il cappuccino. Va bene, ovunque siete. Il miglior posto è come ho fatto io, uscire dall'Europa. So che ci sono chiese che per questo mi maledicono. Però a me l'ha detto il Signore di uscire, dare l'esempio. Quindi chi non può uscire, chi non vuole uscire, eccetera, preparatevi del cibo di sopravvivenza che ci saranno minimo due o tre settimane che mancherà il gas, mancherà la luce, i negozi saranno tutti svaligiati i negozi. Non troverete niente, non troverete un rotolo di carta igienica. Lasciate perdere la Nutella e le... lo smalto per le unghie, la mascara.
Amen.
E la mascherina. Andate al sodo. Assicuratevi che avete acqua da bere a casa. Va bene? Almeno un 100 litri a testa vi serve. 100 litri a testa se siete in appartamenti. Negli appartamenti diventeranno vostre prigioni. Ci sarà crimine, vi uccideranno per un... ci uccideranno per un pezzo di pane. Assicurate di avere emergenze, sopravvivenze a casa, cose che non scadono, miele non scade, granaglie, legumi, eccetera. Vabbè, abbiamo parlato mille volte, fratelli, ok? Quindi non vi lamentate quando queste cose avverranno e che prima o poi avverranno. E il fatto che va nei negozi, lì si prenderanno a pugni perché uno vuole 50 kg di pasta, l'altro dice sì, tu mi dai 50 kg, ma non mi rimane niente, dammi la metà, botte. Quindi adesso ancora potete fare, molti di voi che potevano uscire dall'Occidente non l'avete fatto, va bene, rimanete lì ma procurate almeno del cibo, acqua e cibo. Acqua da bere, l'acqua tenetela solo per bere, per cucinare. Il cesso usate solo l'acqua sporca che lavate i piatti, così e basta. Per sciacquonare, lo sciacquone ve lo potete dimenticare. Usate l'acqua sporca. Angelina.
Amen.
Grazie, domande o...
No.
Spero che sia stato abbastanza chiaro.
Sì.
E lo so, non è che si può predicare sempre il Vangelo zuccherato qua, Devo dirvi quello che succede e che succederà. I giornali vi dicono che è successo ieri, passato, remoto, putrefatto, non c'è più. Qui dobbiamo parlare di quello, profetizzare del futuro. Nel nome di Gesù Cristo, Angela, prendi il microfono.
Allora, vada una testimonianza bella, qualcosa di positivo e ispirante.
Tu dici ci vuole un cambiamento, bisogna...
Sì. È un messaggio da Piera che l'ho inviato questi giorni di Natale. E Piera è una sorella che ha lasciato l'Europa occidentale e sta controllando adesso un paese nuovo per lei per vedere se è adatto per il tempo della fine. E scrive a Piera: famiglia carissima e caro fratello Giuseppe, una sola parola, grazie. Ringrazio Gesù per aver avuto l'opportunità di conoscervi, di crescere nella parola attraverso i vostri insegnamenti, di vedere la vostra fedeltà e perseveranza nel continuare l'opera di Gesù nella missione. Siete un grande esempio e ogni volta che vi ascolto sento subito pace nel mio cuore, perché la parola che predicate lavora immediatamente dentro di me. Questa notte desidero rivivere la nascita di Gesù nel mio cuore. Mi sento benedetta, amata e protetta anche attraverso le vostre preghiere. Prego anche io, Gesù, che specialmente tu, fratello Giuseppe, possa godere di ottima salute per tanto tempo, perché devo continuare ad imitare te e i fratelli della famiglia, come dice l'Apostolo Paolo, siate miei imitatori come io lo sono di Cristo. E oggi siete voi le persone unte dal Signore da imitare. Primo Tessalonicesi 1, verso 3. Ricordiamo continuamente davanti a Dio nostro Padre l'opera della vostra fede, la fatica del vostro amore e la perseveranza della vostra speranza nel Signore nostro Gesù Cristo. Buon Natale nella pace e nell'amore di Gesù. Vi amo tanto. Piera XII.
Grazie Piera, sei molto ispirante, molto incoraggiante. Anche noi abbiamo bisogno di fratelli come te che ci incoraggiano.
Amen.
Che di mestiere noi facciamo gli incoraggiatori. Però anche gli incoraggiatori devono essere incoraggiati, giusto?
Ma i fratelli sono molto incoraggianti e anche loro ci insegnano tanto attraverso il loro esempio. Compreso Piera, che ha attraversato tanti problemi. La prova più grande è la morte del suo marito, che l'ha lasciato sola e era devastata per tanto tempo. Eppure guarda come scrive, che la parola di Dio lavora immediatamente dentro di me. Mi sento benedetta, amata, protetta. Guarda come Gesù lavora nel suo cuore.
Insomma, comunque è cambiata, è diventata una discepola di Gesù,
sì.
Sicura di sé, forte, non è perfetta,
Ma
no,
chi lo
no,
è?
No. Non devi scrivere e dire, ma fratello Giuseppe non sono perfetto. Lo so, però sei cambiata così tanto.
Amen.
Mi ricordo quanti anni fa che abbiamo conosciuto.
Ma dall'inizio della radio, cioè 2014-15.
Sì.
Over there.
Quindi, cioè, quanti anni hai? Mi fai il calcolo?
10-11
anni. Beh, tu sai, Piera, che dal primo giorno che ci ascolti il nostro messaggio non è mai cambiato, tranne qualche errore che ho chiesto scusa. Io devo sempre chiedere scusa. E il messaggio riguardo al futuro, a quello che succede, quello che succederà, è sempre stato lo stesso. E gli eventi mondiali lo hanno confermato. Perché? Perché il messaggio che Gesù ci ha dato, perché viene da Gesù, è un messaggio che è basato sulle scritture. E allora,
amen.
Gloria a Dio, Dio amen. Ti benedica, un abbraccio, un bacio.
Amen, amen. È meraviglioso vedere la potenza della parola che trasforma le vite. Grazie Gesù. E vado al prossimo. Hai menzionato quello che Trump ha fatto nel giorno di Natale e voglio leggere un paio di notizie su questo. E questo è il giornale Redazione Online. Dice: Trump lancia nella notte un potente e letale attacco contro l'ISIS in Nigeria perché hanno ucciso cristiani innocenti. L'annuncio del presidente statunitense sul social network Truth. Il Pentagono ha eseguito numerosi attacchi perfetti. Il presidente Donald Trump ha annunciato che gli Stati Uniti hanno condotto nella notte un attacco potente e letale contro elementi dell'ISIS nella Nigeria nord-occidentale. Sotto la mia guida, dice Trump, il nostro paese non permetterà al terrorismo islamico radicale di prosperare. Che Dio benedica il nostro esercito e buon Natale a tutti, compresi i terroristi morti, che saranno molti di più se il loro massacro di cristiani continuerà.
Buon Natale anche ai morti. E ci saranno altri morti se continuano a massacrare i cristiani. Ma credo che c'è la mano di Dio qui.
Avevo già avvertito questi terroristi che se non avessero fermato il massacro dei cristiani avrebbero pagato l'inferno. E stasera è successo, dice Trump.
Gloria a Dio. Signore, è sempre contro la violenza, la guerra e tutto, però sicuramente Trump è stato la mano di Dio. Infatti io l'ho dato al Signore quando Trump ha detto se non smettete di assassinare i cristiani nelle chiese mentre pregano, io vi bombardo, ha detto Trump.
Li ha avvertiti? Cioè un mese fa più o meno li ha avvertiti?
E credo che questa è la mano di Dio. Cioè se le cose stanno esattamente così, sembrano così, e questi qua si svegliano una mattina e non sono contenti se non vanno a ammazzare qualche cristiano. Tirano bombe in chiesa e scappano via con la moto ridendo e sghignazzando.
E rapiscono centinaia di bambini dalle scuole cristiane.
Il nostro Dio è glorificato.
Sì.
Abbiamo tirato una bomba in una chiesa piena di persone civili, bambini, donne. Ah, che bello! Più morti per il mio Dio. Ma grazie di Dio c'hai. Gloria a Dio. Qui dice Fatto Quotidiano, cosa dice?
Raid degli Stati Uniti in Nigeria. Trump dice, eliminati i terroristi dell'ISIS, hanno ucciso cristiani innocenti. Gli attacchi missilistici sono stati confermati dal ministro degli esteri nigeriano, che ha parlato di attacchi di precisione contro obiettivi terroristici nel paese.
Gloria a Dio, gloria al Signore.
Amen.
Praticamente, ragazzi, fino ad Armageddon sarà così, ci saranno guerre e tutto, noi siamo contro la guerra, però a volte il Signore deve ricorrere a usare un male contro un male peggiore. Per esempio la guerra contro Hitler, insomma, c'erano dei risvolti positivi. Quello, Hitler voleva uccidere tutti gli ebrei. Perché? Perché non sono ariani. Poi tu sai che Hitler voleva fare la pace con l'Inghilterra. Ha spinto anche. Ma l'Inghilterra ha detto no, qui fin quando tu sei ancora, fin quando tu sei vivo, qua pace non si può fare. E allora sono andati avanti finché quello là si è dato fuoco, Hitler, e ciao. Nel Vecchio Testamento avveniva sempre, Dio usava sempre una potenza contro un'altra peggiore. Nel nome di Gesù.
No, ma è l'unico che Trump è l'unico che sta difendendo i cristiani a livello politico. Nessuno parla di queste cose, nessuno difende i cristiani.
Sì,
c'è una persecuzione incredibile nel mondo contro i cristiani.
Vedi che a Bruxelles sono lì a bere champagne, che gli interessa loro che i cristiani in Nigeria vengano uccisi a centinaia? Che gli interessa? Però se tu... loro gli interessa che se un pasticcere non vende la torta a uno che ha certe idee sessuali di un certo tipo, e allora tutti i giornali impazziti, ah, non ha venduto la torta, razzismo.
Sì, sì, sì.
Oh,
sì.
Andiamo Angelina.
Grazie Signore. Allora vado al prossimo?
Sì.
Leggo un'altra testimonianza, anche questa è super ispirante, è da parte di Emma. Emma ha 87 anni ed è meravigliosa come ama la parola e fa di tutto per evangelizzare. Caro fratello Giuseppe, Gesù ti ha mandato nella mia vita perché ne avevo proprio bisogno. Da anni porto solo la parola del Signore perché sono sorda e vecchia.
Sorda e vecchia. Ma dai Emma, che tu nel cuore sei una bambina di Gesù.
Ora ho 87 anni e grazie anche per le vostre preghiere.
Amen, sempre pronti. Scrivi quanto ti serve una preghiera.
Ho da dirti che mi è piaciuto tanto il tuo pensare sul Capodanno che ti ho copiato scrivendo su Facebook a chi mi chiede su cosa sto pensando. Io ho scritto il mio vero e unico Capodanno 2026 sarà solo con l'arrivo di questo meraviglioso bimbo.
Alleluia!
A Natale. E sarà proprio così. Cerco sempre di essere una vera figlia di Dio e con Gesù sto proprio bene, nonostante questo terrificante mondo. C'è molto da pregare e portare a tutti la parola di Dio. Vi voglio tanto bene e per veramente amare occorre conoscere la parola, altrimenti non è vero amore. Anche io prego per tutti voi. Un abbraccio.
Ale, grazie Emma. 87, vecchia e sorda, ma state zitta. Tu sei più giovane di tanti ventenni che si riempiono di tatuaggi e di droghe.
Infatti.
E ci attaccano anelli, attacca panne alle orecchie. Oh, Signore, dacci altri dolci fratelli come Emma. Gloria,
Amen.
Gloria a Dio.
Amen.
Un abbraccio, un bacio. Nel nome di Gesù Cristo, Emma, sei dei nostri.
Amen.
Alleluia.
Grazie, Signore.
Oh, che bello, se non ci vediamo qui, ci vedremo in cielo.
Amen. Gloria a te, Gesù. Un abbraccio, Emma. Tante benedizioni a te. E voglio dire una cosa che stavamo pregando qui con i fratelli su come divulgare di più il messaggio di Gesù per il tempo della fine, perché abbiamo parlato dell'intelligenza artificiale, di internet, social, e sappiamo i pericoli, ma come abbiamo detto, vogliamo anche usarlo al massimo, finché ancora possiamo, per divulgare la parola. Perché voi sapete, tutto il mondo, questi tempi, è lì sul telefono, è lì su social, lì su YouTube. E vogliamo usare allora questi strumenti per diffondere di più il messaggio del Vangelo. Stavamo pregando su metodi come farlo. Sapete che c'è la scrittura di Giovanni 9, verso 4, che dice «La notte viene in cui nessuno può operare». E dobbiamo dare una spinta all'evangelizzazione online prima che l'internet diventi troppo stringente e poi difficile a evangelizzare con restrizioni, censura.
Quindi attualmente la migliore evangelizzazione è quella online.
No, anche di persona, come solo online.
No, ma per raggiungere le masse.
Ah sì,
naturalmente
sì, sì.
A livello individuale è sempre meglio di persona. Però per raggiungere, diciamo, le nazioni adesso c'è messaggi online che vengono usati a sproposito, a fin di male, eccetera, e usiamolo noi a fin di bene.
Abbiamo scoperto che ci sono metodi di far pagare per apparire messaggi cristiani su internet, su social, su YouTube, cioè far apparirli nel telefono delle persone che sono lì su social, su YouTube, e appare il messaggio cristiano, poi loro scelgono se vogliono cliccare, ascoltarlo o no. Ma il fatto che l'internet lo offre, si può spingere questo se si paga.
Sì, è meglio approfittarne mentre internet c'è la possibilità di offrire messaggi cristiani, perché presto viene la notte in cui nessuno può operare, ha detto Gesù, Giovanni 9, 4. La notte viene e nessuno può operare. Quindi se vogliamo darci una mossa è adesso, adesso o mai più.
Quindi da parte nostra continueremo come sempre a offrire tutto gratis alle pecorelle che decidono di ascoltare. Quindi nessuno deve pagare niente, continueremo sempre gratis. Solo noi pagheremo per offrire questi video alle persone nuove, persone che poi possono iscriversi, seguire i messaggi susseguenti, oppure il corso biblico, che è sempre gratuito. Abbiamo fatto un esperimento su questo e funziona bene. Cioè abbiamo pagato e visto che persone nuove si avvicinano e seguono i messaggi, si iscrivono e poi scrivono anche delle mail, il corso biblico, quindi funziona bene. Però come sempre preferiamo di non chiedere niente a nessuno per questo progetto, ma di pregare affinché il Signore finanzi il progetto, toccando i cuori dei suoi figli come lui fa sempre. Ma ripetiamo, nessuno deve sentirsi pressionato per contribuire, perché nel regno di Dio è tutto pagato dal sacrificio, dal sangue di Gesù. Però allo stesso tempo il Signore dice anche di presentare i nostri bisogni, presentare le cose nuove che il Signore ci mostra. E dice anche in Giacomo 4:2, non avete perché non domandate.
Chiedete e vi sarà dato, Matteo 7:7-8.
Sì, chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, perché chiunque chiede riceve, chi cerca trova.
Allora, sì, d'accordo, noi non chiediamo, va bene, però bisogna chiedere, che Giacomo dice non avete perché non domandate. Mm-hmm. E Matteo 7:7 dice chiedete e vi sarà dato. Allora neanche possiamo essere troppo giusti e presuntuosi, Dio farà tutto, ma bisogna anche chiedere. Il missionario deve imparare l'umiltà di chiedere, e non è facile a volte.
E noi sappiamo, perché da anni che siamo missionari, sappiamo che per evangelizzare costa, come per andare a pescare. Un minimo serve, il tempo.
Almeno l'esca.
Le barche devi pagare, le reti, le esche, l'equipaggiamento, le riparazioni delle barche, eccetera. Costa andare a pescare. Quindi anche noi per evangelizzare o per questo progetto su internet dobbiamo pagare per poter promuovere su internet il messaggio del Vangelo alle persone nuove che mai lo hanno sentito, non ci sono mai iscritti, ma avranno una possibilità.
Cioè sarebbe bello come in cielo tutto gratis. In questo mondo di gratis non c'è niente, guarda, anche l'aria, bombola di ossigeno per uno che ha problemi ai polmoni, deve pagare anche l'aria. E allora, niente, gloria a Dio.
Quindi, fratelli, pregate insieme a noi che il Signore tocchi i cuori giusti per finanziare questi progetti, per attirare le pecorelle nuove alla salvezza E visto che si tratta di centinaia di euro al mese, lo potremo fare solo in base alle possibilità che il Signore provvede.
Amen. Amen. Cos'è che ha detto Gesù? Pasci le mie pecore, no? Giovanni 21, 17. Mm-hmm. Pasci le mie pecore, Dio ci aiuti. Non è che stiamo facendo un gran buon lavoro, Dio ci aiuti a far di più. Pregate per noi, fratelli. Amen.
Amen. Grazie, Gesù. Amen. Vado ancora a una domanda oggi, spero di poter rispondere a Milena.
Milena?
Salve, vorrei chiedere a fratello Giuseppe se potrebbe parlare dei 10 re che si uniranno nel tempo della fine, perché anche io credo già nel tempo della fine. Fratello Giuseppe, tu sai se i 10 re si sono già uniti? E se sì, chi sono o chi saranno? Io non riesco a discernere bene chi possano essere, ma tu hai un modo di spiegare molto completo e mi piacerebbe sentirti parlare di questo. Aspetterò con ansia le prossime trasmissioni. Forse tu ne hai già parlato e io non ho ascoltato proprio quelle dove ne parlavi. Sto facendo del mio meglio per ascoltarle tutte più in fretta che posso, perché voglio essere pronta a ciò che verrà.
Alleluia. Sì, ne ho parlato, ma guarda, diamo una spolverata, una rinfrescata, Angelina. Facciamo?
Ok.
Anche perché le cose cambiano. Internet, fate una ricerca sulle 10 nazioni dell'Anticristo e sai, cercano di camuffarle, cercano di nasconderle, sai. Ho cercato la prima ricerca, ho trovato niente. E poi il giorno dopo ho detto, ma è possibile che sono sparite queste 10 nazioni? 10 nazioni dell'Anticristo. E poi eccole che sono apparse di nuovo. E devi proprio andare a scartabellare. Comunque lo ripeto, quello che ho detto diverse volte. Le 10 nazioni, cioè le 10 corna di Daniele 7:7, ci sono 10 corna. Queste 10 nazioni già si sono unite dentro l'Unione Europea, si sono unite. Cioè è successo nel 1995 e si è formata una seconda Europa che si chiamava WEU-UEO, cioè inglese Western European Union, WEU, e italiano UEO, cioè Unione Europea Occidentale,
uh-huh.
Nel 95.
Nel 95?
Nel 95, 94-95.
E queste sono le 10 nazioni che si sono unite?
Sì, perché la Grecia si è unita nel 95, ma nel 94 erano 9, poi si è unita la Grecia, sono diventati 10. Queste notizie non è che le trovi più, sai? E arriva il buio, fratelli, le media sono... Però che è successo? Nel 2011 si sono disciolte queste 10 nazioni.
Ah, quindi non esiste più?
Non esistono più. Si sono sparse nelle 27 nazioni dell'Unione Europea.
Dopo 16 anni?
Sì. Guarda, qui c'è la bandiera delle 10 nazioni. Infatti, come notate, sono 10 stelle invece di 12.
Vero,
l'hai
sì.
Messo sulla radio?
Sì, c'è sulla radio.
Vedete che c'è la bandiera di queste 10 nazioni, fratelli. Uh-huh. Sono rare, scarse, possono anche sparire un giorno all'altro, però l'ho trovata, eccola qui. E c'è anche la data, 30 giugno 2011, quando si sono sciolte. Ora, per ovvi motivi internet li fa sparire, no? Cioè le informazioni che prima si trovavano e che ho pubblicato nei tempi passati riguardo a queste 10 nazioni, cioè e dopo un po' di ricerche però, come dicevo, ho trovato questo, me lo leggi in inglese?
The 10 full member nations of the Western European Union were the founding states from the Brussels Treaty.
Sì, leggi anche le nazioni, c'è la lista delle nazioni... dall'1 al 10, me le leggi? Ma le leggo direttamente in italiano.
Ok,
guarda.
Fai in italiano.
Ok, in italiano, traducendo quello che Angela ha letto, dice 10 nazioni che si sono unite nella Western European Union, che si sono unite nella Unione Europea Occidentale, sono le seguenti. Allora, dall'1 al 10, Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, l'Olanda, e ottavo Portogallo, poi la Spagna e decimo l'Inghilterra. Solamente che è successo che c'è stato uno scambio, che quando è uscito l'Inghilterra è uscita dall'Unione Europea in quello che fu chiamato il Brexit, mm-hmm. è uscita, e quindi erano 9. Però improvvisamente è apparsa l'Austria. L'Austria ha preso il suo posto dell'Inghilterra.
Ah, okay.
E attualmente c'è l'Austria. Però nel 2011, ripeto, si sono sfaldate. Non sono riuscite a fare il loro esercito, e allora tanto vale rinunciare. Però quando arriverà l'Anticristo, ecco che si rimetteranno insieme, come sappiamo, dalle profezie.
Quindi era troppo presto mettersi insieme militarmente?
Sì.
Però questo mostra che quando il tempo vorrà lo faranno di nuovo?
Sì, no, il diavolo ha fatto una prova, il diavolo fa le prove, no? Uh-huh. È come con la pandemia, ha fatto le prove il diavolo per vedere se poteva obbligare tutti a siringarsi di cose che neanche la gente sa cos'è. Era una prova per il marchio della bestia.
Sì.
Cioè una prova con grande successo. Ha riempito le tasche dei mercenari politici di soldi e i politici di corsa hanno collaborato. E allora queste 10 nazioni rappresentano le 10 nazioni europee di ciò che fu la base dell'impero romano, queste 10 nazioni. Avete capito? Le devo ripetere? Belgio, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Austria.
Mm-hmm.
Queste sono le 10 nazioni che seguiranno l'Anticristo.
Mm-hmm.
Allora, queste sono rappresentate dalle 10 corna sul capo della quarta bestia di Daniele capitolo 7, che rappresenta l'impero di Roma. Daniele 7. Prima bestia, un leone, Babilonia. Seconda bestia, un orso con 3 costole. L'orso ha 3 costole in bocca. La terza bestia è il leopardo, che è la Grecia. L'orso era la Medio Persia. Il leone era Babilonia. La quarta bestia è Roma. Quante sono? 4. Ecco, le 10 corna sulla quarta bestia sono le 10 nazioni. Quindi qui ci sono 5 imperi. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, le 10 corna, le 10 nazioni dell'Anticristo, 5 imperi. Sappiamo dalla storia che gli imperi erano 7, perché qui ci sono solo 5? Perché gli imperi erano già passati, c'erano imperi passati di Egitto e Assiria, erano sulla bocca del 3 costole, Egitto e Assiria, che erano passati ai tempi della profezia. Però al tempo dell'orso, al tempo di Medio Persia, è passato anche Babilonia. Ci siamo?
Sì.
Quindi
sì.
3 costole.
Questo si deve studiare un po' in dettaglio.
Questo nel corso biblico profetico lo studiamo in dettaglio, ve lo suggerisco, è gratis. Allora, fino a qui, Angelina, te dimmelo se sono troppo veloce.
No, quindi hai spiegato quali sono le 10 nazioni che daranno la loro potenza e autorità alla bestia e che verranno dal ex impero romano. E hai citato le 10 che già hanno fatto un tentativo di unirsi, le 10 nazioni dell'Europa
sì.
occidentale.
Beh, un tentativo, più che altro il diavolo ha fatto la prova e ha funzionato. Queste 10 nazioni, esattamente le 10 che seguiranno di Cristo, si sono unite e sono pronte a unirsi di nuovo. Non appena Daniele 7 dice che c'è 11° corno che spunta, che è la Russia, si uniranno a quello. Allora, cos'è che dice Milena? Sto cercando?
Continua il messaggio, dice: sto cercando di avvertire le persone che riesco a raggiungere e che mi sono vicine, ma sono tutti molto scettici, non credono, mi credono pazza.
Sì, solamente perché uno non capisce la Bibbia, chi la capisce è pazzo. Cioè, in un mondo stolto nello spirito, quando questo mondo stolto ci chiama pazzi, perché lo siamo per Gesù, no? Andiamo a 1 Corinzi 1, dove dice che siamo pazzi. Cioè, quando il mondo stolto ci chiama pazzi, è un grande segno, una grande prova di sanità. Al contrario, sanità divina. C'è la 1 Corinzi 1, 25
sì.
al 28.
Poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini.
Non ti scoraggiare se ti prendo per pazza, guarda la Bibbia dalla tua parte. 26.
Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono. Primo Corinzi 1, versi 25 a 28.
Che altro dice Milena?
Dice, io avverto da anni la mia famiglia perché fin da piccola ho letto la Bibbia e ho compreso che i tempi sono vicini e che non abbiamo molto tempo. Ma purtroppo non credono. Così ho smesso. Anche se di tanto in tanto parlo loro di ciò che avviene nel mondo e cosa dice la Bibbia in proposito. Ho fatto del mio meglio, ma temo di non essere creduta. Cosa dovrei fare in proposito se la mia famiglia non crede?
Amata sorella, puoi solo pregare e continuare a evangelizzare.
Certo, se devo scegliere, io scelgo Gesù. Ho sempre scelto Lui a chiunque e lo scelgo fino alla fine, se Dio mi dà la grazia e il discernimento, sempre.
Scegliere Gesù a chiunque. Amen. E sì, per questo dice che uno sarà preso e l'altro lasciato, come lei ha chiesto anche di questo, no? Quindi preghiamo ed evangelizziamo. Bene. E poi?
Ho sentito un tuo messaggio e vorrei approfondire sul verso dove dice «Quando verrà il tempo, se siete nei campi, non andate a prendere il mantello», eccetera.
Beh, non prendere il mantello, qui si riferisce, cioè anche della donna incinta, guai le donne incinta. Cioè qui si riferisce, stiamo parlando di Matteo 24, è la persecuzione dell'Anticristo contro di noi. Dice «Se siete nei campi, non andate a prendere il mantello», perché è il proseguimento del paragrafo di Matteo 15, quindi questo non prendete il mantello, il discorso comincia al verso 15 di Matteo 24, termina al verso 22, cioè dopo la tribolazione, durante la tribolazione. Quindi parla di come molti saranno sorpresi perché non si erano preparati, come per esempio le chiese che sono mezzo addormentate, non si preparano, Dio è potente, Dio farà tutto, io devo solo scaldare una panca. Beh, non è così che si comportavano i discepoli. Bene, vai avanti con Milena.
Sì, Milena cita il versetto, se siete nei campi non andate a prendere il mantello, uno sarà preso, l'altro lasciato.
Uno preso, l'altro lasciato.
E lei chiede, chi sarà preso, il cattivo o il buono? È Dio che li prende o il male che li uccide? Questa è una domanda che mi pongo da tempo.
Bene, vediamo di rispondere. Innanzitutto, come tu hai citi la parola e non è corretta, perché tu dici, dice uno, saranno nei campi, com'è che le scrive? Dice, se siete nei campi non andate a prendere il mantello, uno sarà preso, l'altro lasciato, e non è così la storia, perché la prima parte che tu citi, se siete nei campi non andate a prendere il mantello, quello è Matteo 24, da 15 al 22. Però uno preso, l'altro lasciato, invece si trova a Matteo 24, 40, è un altro paragrafo. E un paragrafo che inizia, questo paragrafo, inizia al verso 29 al 31. Cosa parla? Qui è un altro soggetto qua. Qui sta parlando del rapimento. Matteo 24, 29 al 31 dice... suona la tromba e il figlio dell'uomo torna per rapire la sua chiesa, d'accordo? 31. Al 40, ecco che dice, uno sarà preso, l'altro lasciato. Insomma, sta parlando del rapimento. Tu stai mischiando la persecuzione con il rapimento. Sono due cose separate, d'accordo? Dice, guai che fuggirà, che è incinta, dice... e poi più avanti al 29 dice viene il rapimento e più avanti al 40 dice che uno sarà preso e l'altro lasciato.
Okay.
Si riferisce al rapimento.
Sì.
Ok, vai avanti. Cosa che... No, lei chiedeva...
Chi sarà preso, il cattivo o il buono?
Ecco, lei chiedeva... Quando dice uno preso e l'altro lasciato, Milena chiede, chi è che è preso? Il cattivo, il diavolo che prende il cattivo o il Dio che prende il buono? Mm-hmm. È una buona domanda, no?
Mm-hmm.
Beh, ho già detto che siccome questo paragrafo comincia, Matteo 24, 29, comincia con il rapimento, quindi il soggetto qui è il rapimento, va bene? E allora è il buono che viene preso, perché sta parlando del rapimento. Puoi vedere questo passaggio, va bene, che non c'è dubbi su cosa si riferisce, il rapimento. Ecco perché uno preso, l'altro lasciato, cioè tu sei in una famiglia che uno crede e l'altro non crede, solamente quelli che credono vengono presi, quelli che non credono vengono lasciati. Mm-hmm. Angela, sì. Io spero che sono chiaro.
Sì, cioè quelli che sono in Cristo saranno presi a rapimento, gli altri rimarranno sulla terra, non è che il male li uccide, rimarranno sulla terra ancora. Ancora per un tempo.
Sì, sì, e non vengono rapiti, rimangono qui e poi è un altro insegnamento.
Sì.
Altre scritture, perché dopo lì si va ad Armageddon, al millennio, eccetera. E lì, quelli lì che sono stati lasciati dovranno vedere se vogliono salvarsi, esattamente come succede adesso, oppure no.
Mm-hmm. Dipende se accettano il marchio della bestia o non lo accettano. Ci sono tante cose da considerare.
Sì, quando uno viene preso dal rapimento, insomma, bisogna vedere se prende il marchio della bestia e bisogna considerare un sacco di cose. La cosa migliore è ricevere Gesù adesso. Affrettatevi chi non l'ha fatto a ricevere Gesù Cristo.
Amen.
Non giocate con il diavolo, non rimandate. Fammi godere un po' il mondo e poi quando ho goduto il mondo, allora vado da Gesù, non c'è più niente da perdere. No, non funziona così. Innanzitutto, la vera gioia è ricevere Gesù, perché allora i colori diventano più belli, la pioggia è meno bagnata, il sole è meno caldo, riesci a amare i nemici,
amen.
Il tuo matrimonio migliora, riesci a amare quel marito, quella moglie. Cioè, ricevere Gesù è la vera gioia. Però siccome devi crocifiggere la carne, eccetera, allora molti dicono, no, io voglio godermi la vita. Sì, però solamente che la tua vita non è vita senza Gesù. Angela?
Amen. Concludo il messaggio di Milena. Dice, grazie fratello Giuseppe per i tuoi video, per il grande lavoro che svolgi per il Signore e per tutti noi che vi ascoltiamo da sempre. Di nuovo grazie a tutti voi di Radio Blast. Con affetto, Milena. Grazie Milena, un abbraccio.
Gloria a Dio.
Amen. E ancora una domanda, è breve questa, se posso chiederti sempre sul tempo della fine, il marchio della bestia, è da parte di Elena. Buongiorno fratelli e sorelle di Radio Blast. Volevo chiedervi un vostro parere sulle due scritture in oggetto, sono relative al tempo della fine. È possibile che Gesù abbia specificato la mano destra in Matteo 5,30? In relazione al marchio della bestia che verrà posto proprio lì e sulla fronte? Cioè, chi lo prende magari forzatamente e contro la sua volontà può tagliarsi la mano e liberarsi del controllo che viene da quel chip?
Quindi basta portarsi una roncola in tasca.
Oh no! Matteo 5,30 Gesù dice, se la tua mano destra ti fa peccare, tagliala, meglio arrivare.
Alta, aspetta un attimo. Non parla del marchio della bestia, però.
No, però lei fa il collegamento. È possibile che Gesù abbia specificato la mano destra proprio in relazione al marchio della bestia?
No.
E poi finisco la domanda.
Non puoi tagliarti il marchio.
Aspetta, finisco la domanda. Dice, perché potrà capitare di essere arrestati, lo dice anche nella parola, in Apocalisse 13,10, Daniele 11,33, se ti arrestano e ti impongono il marchio alla mano destra, quindi forzatamente, e non sei stato tu a sceglierlo, tu potrai effettivamente tagliarti la mano e liberarti del controllo della bestia?
Non puoi, guarda, rispondo a questo poi chiudiamo, eh?
Sì.
Ok. Allora, no, non puoi, Elena.
Ma se ti hanno messo senza il tuo consenso e ti svegli un giorno, ups, c'è il marchio sulla mano destra, non puoi tagliarti la mano,
no,
ti liberi di quella cosa?
Non puoi.
Perché no?
Perché personalmente io credo che il marchio tolga l'arbitrio di scelta nelle persone e quindi non possono più scegliere di ricevere il Salvatore Gesù Cristo per la propria salvezza. Capisci?
Quindi una volta che ti hanno messo il marchio, anche obbligatamente, tu non potrai pensare liberamente? Cioè, i tuoi pensieri saranno controllati?
Il marchio ti controlla.
non vorrai tagliarti la mano.
No, non vuoi tu.
Perché sei sotto controllo.
Ma neanche se sei salvato. Anche se sei salvato, battezzato nello Spirito Santo, se loro ti prendono con la forza e ti mettono un marchio, tu non vuoi tagliarlo.
E cosa succede con te se tu sei salvato e ti obbligano a riceverlo?
Cosa succede quando ci sono queste religioni che stuprano, violentano le donne? Una donna, mentre viene violentata da un mucchio di uomini, può fermare?
Di solito no.
Vorrebbe. Ma non può.
No.
Il marchio non è così, ma è simile per altri versi.
Cioè è come un stupro?
È come, sì, tu sei cristiana, ti legano e ti mettono il marchio. Grazie, signor diavolo, come furbo. Uh-huh. Facile la vita così, eh? E il marchio toglie la volontà di seguire Cristo, di amare Cristo e di tagliare la mano, non puoi più farlo. Però così come una donna che viene violentata, non puoi accusarla di adulterio. Mm-hmm. Caspita, è stata violentata per me. Mm-hmm. Capito? Da nessuna parte della Bibbia una donna che viene violentata viene accusata di adulterio, come avviene nei paesi, certi religiosi fanno così. La Bibbia no. Cioè tu ricevi il marchio, da quel momento lì non, diciamo, è come se fossi già martirizzato. Tu potrai andare in giro teoricamente anche a uccidere i cristiani.
Oh, wow.
Che il marchio ti impone di farlo, ti spinge, ti guida. Va bene. È come un cristiano che lo legano e in qualche modo gli fanno bere una bottiglia di whisky. È ubriaco. Mm-hmm. Come può fare? Niente, è ubriaco. Ma è cristiano? Sì, è cristiano. Ma è salvato? Sì, però è lo stesso ubriaco.
Sì. Oppure in questi tempi ti iniettano qualcosa e non si sa mai.
Sì, tu vai, ci sono le pillole dello stupro in questi tempi, che mettono la pillola una giovane donna e poi questa qui diventa tutta sessuale. Sono droghe proibite, droghe del diavolo, però non è colpevole che è andata nel posto sbagliato con l'uomo sbagliato, ma non è colpevole per gli atti sessuali. Si chiamano droghe di stupro che i diavoletti usano. Quindi non è responsabile, va bene?
Ok, se ti obbligano a ricevere il marchio contro la tua volontà, tu non sei responsabile, è come se ti hanno già ucciso.
Sì. Non sei responsabile se tu vieni violentata. E così un cristiano che viene obbligato, lo legano, gli mettono il marchio, cosa conta?
Quindi non pensi che Gesù in Matteo 5 parlava di tagliare la mano nel caso ha ricevuto il marchio?
No,
e vuoi liberarti?
No, cosa c'entra Matteo 5? Matteo 5 sta parlando del peccato in generale.
Eh sì, che se lo prendi sulla fronte non è che ti puoi tagliare la testa per liberarti. Neanche la mano non puoi fare.
Va bene?
Sì.
No, niente da fare. Infatti, guarda, Apocalisse 14, ti ho dato una scrittura lì, la vuoi leggere? Che succede uno mm-hmm. che riceve il marchio?
Sì.
11.
Il fumo del loro tormento sale nei secoli dei secoli. Chiunque adora la bestia e la sua immagine e prende il marchio del suo nome non ha riposo né giorno né notte. Ecco. Apocalisse 14, 11.
Ecco, qui questa scrittura già ti dà la risposta, perché dice chiunque adora la bestia, quindi non è sufficiente che ti legano a una sedia e ti mettono il marchio. Deve adorare la bestia, adorare l'anticristo, devi credere nella sua ideologia del diavolo. E poi dice, e prende il marchio. Mm-hmm. È la persona che lo prende. Quindi il Signore non darà permesso al diavolo, perché il diavolo per agire ci sia permesso di Dio, ma non ha l'autorizzazione, il permesso di Dio, di obbligare la gente a prendere il marchio. Questo lo fanno le religioni del diavolo. E ti converti o ti tagliamo la testa. Sono le religioni del diavolo, quindi per loro... Mm-hmm. Va tutto bene, ma non per Dio. Quindi il Signore non ha dato permesso al diavolo di uccidere Giobbe. Gli ha detto può dare malattia, ma non toccare la sua vita. E il diavolo dice, ok, non lo ha ucciso, però ha ucciso i suoi figli. I suoi figli tutte le sere andavano a fare baldoria, caccia di donne, eccetera. I figli di Giobbe, cose simili. Va bene, allora... Adora la bestia, è una scelta tua. Cioè ti leggono una sedia, ma se a te ti leggono una sedia, Angela, vengono con il marchio, tu ti dici adora la bestia o ti uccidiamo, cosa gli dici tu?
No, 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 in Jesus' name.
Ecco. E poi ti dico qui c'è il marchio, prendilo.
No.
Lo prendi?
No.
Quindi non... N.A., non applicabile, va bene?
Sì, però hai precisato una cosa importante, che dice chi adora la bestia, non solo prendere il marchio, ma prima di prenderlo devi adorare, cioè credere alla politica dell'anticristo, devi essere d'accordo, seguire, adorare la bestia. Se non lo fai, non sei una con lui, non vai all'inferno solo perché ti obbligano il marchio.
No. Niente affatto. Cioè, nel momento che ti mettono il marchio, tu cessi di vivere, diventi uno zombie come gli altri, diventi niente. Puoi anche fare cose orribili, ma che io non lo so esattamente quale sarà il potere del marchio, se potrà teleguidare la gente a fare certe cose. Forse sì, forse no. Però il Cristo non lo puoi più ricevere quando ricevi il marchio. Se ce l'avevi già, e allora... Infatti la Bibbia parla di... Non so se era Paolo. Dice che lui costringeva i cristiani a bestemmiare.
Ah.
Rinnegare Gesù. Ora sarà loro imputato e sotto tortura Dio avrà un metro di misura diverso, perché non è la tua volontà. Uno sotto tortura rinnega Gesù, io non lo so cosa succede, però non credo che è lo stesso come uno che bestemmia il Signore per sua scelta, va bene?
Mm-hmm. Sì.
Altre domande?
Sì, una seconda domanda da parte di Elena. Nella sua seconda lettera, capitolo 3, verso 8, Pietro fa riferimento al ritorno del Signore Gesù e il fatto che ripeta ben due volte che per il Signore un giorno è come mille anni, cioè due volte vuol dire duemila anni. È plausibile che volesse dire che Gesù potrebbe tornare entro il 2031 circa? Adesso vi leggo la scrittura per capire meglio. Secondo Pietro 3, verso 8. Ma voi carissimi, non dimenticate questa unica cosa. Per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Secondo Pietro 3, 8. Cioè due volte lo dice che mille anni sono come un giorno in una scrittura. Cioè duemila anni. Può essere che Gesù potrebbe tornare entro il 2031 circa? Cioè dalla sua morte e crocifissione, 2000 anni passano e arriviamo al 2031. Questa domanda nasce dal fatto che mi ha scritto un signore in risposta a un mio commento sul rapimento che era dopo la tribolazione. Dio vi benedica, Elena.
Allora, no, non credo. Non ci credo a questa storia di un giorno e mille anni. Questi sono paragoni, è una parabola, così. Ah. Cosa vuoi stare lì a misurare quando torna Gesù perché ha detto mille anni? Cioè, questa è gente che gioca con le parole. Cioè, Gesù di parole da interpretare ne ha dato parecchie. Si chiamano le parabole. No, non è così che si misura il ritorno di Cristo. No, non ci credo affatto. Se così fosse, allora non si capirebbe più niente. Vediamo che questo supposto metro di misura non è stato mai applicato nella storia biblica, tranne che persone hanno fatto delle supposizioni, delle sparate. Però non va. Qualche volta sì, per esempio Dio ha creato il mondo in 6 giorni e il mondo è 6.000 anni che esiste.
Sì.
E poi Dio si è riposato il 7° giorno e sembra che il 7° millennio ci sarà il riposo di Dio, perché Dio sarà in controllo. A volte sì, ripeto.
Perché il diavolo è legato.
Il diavolo è legato. Però questa storia che, siccome Pietro ha detto per il Signore un giorno e mille anni, ma lui poteva dire per il Signore un secondo, 10 secondi sono mille anni.
Mm-hmm.
Non l'ha detto. Però voglio dire, il paragone che ha buttato lì.
Okay, sì,
come
sì.
Dire, il Signore conosce il futuro già dall'inizio,
mm-hmm.
Va bene, ma se cominciamo a misurare le profezie con un giorno e mille anni, caro mio, siamo fritti. Quindi io direi, lascia perdere cosa dice questo Signore e concentriamoci sul Signore.
Amen.
Va bene, lascia perdere i signori che ti scrivono in internet. Fratelli, lasciate perdere internet.
C'è molta confusione.
Ma perché non vi concentrate? Ma vi abbiamo dato il libretto di memorizzazione. Lavorate sulle scritture, memorizzatele e andate a evangelizzare. Internet, non state lì a correre dietro quelli di internet, che molti di loro non sanno cosa stanno facendo. Va bene?
Amen.
Comparare, paragonare il regno di Dio, l'orologio di Dio, con l'orologio umano, ma non funziona così.
No, no, no.
Angelina?
E ci fermiamo per oggi?
Va bene, fermiamoci.
Lasciamo così.
Vuoi dire due parole di benedizione per i fratelli e poi vengo
Amen.
Anch'io?
Sì, grazie Signore Gesù. Signore, aiutaci a capire la Tua parola esattamente come Tu vuoi che noi la capiamo, nel Tuo modo, con la mente spirituale di Cristo, non con la mente carnale, Signore. Aiutaci a abbandonare ogni idea e ogni teoria e dottrina che ci hanno inculcato e ricevere dallo Spirito Santo la interpretazione corretta, la spiegazione corretta di ogni scrittura che noi leggiamo nella Tua parola. Nel nome di Gesù, Signore, benedici tutti i fratelli che amano la Tua parola, che sono qui per capirla meglio, per riempire il cuore con le scritture, per poter vincere ogni battaglia, il diavolo che attacca tutti noi. Signore, aiutali a ottenere le vittorie necessarie nelle loro vite, contro il male, contro le malattie, contro ogni male che li attacca, nel nome di Gesù. Aiutaci, Signore, a essere uno con Te, pieni di potenza di Spirito Santo, ubbidienti alla parola, fruttiferi per il Tuo regno e andare avanti senza fermarci mai, fedeli fino alla fine, nel nome di Gesù. Amen.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Ti amiamo, Gesù.
Amen.
Signore, ti chiedo di essere con i fratelli, Signore. Signore, scalda il loro cuore, Gesù. Specialmente i fratelli che domani pregheremo per la loro salute, Gesù. Ci sono fratelli che il diavolo attacca la loro salute, ma con un po' di fede, Signore, possiamo essere guariti. Signore, aiutaci a crescere nella fede. E la fede non viene a casaccio. La fede deriva dal nostro amore per Te. Il nostro amore per Te crea la fede. Grazie, grazie, Signore. Ti amiamo, Gesù. Benedici i fratelli, le sorelle, le sorelline, i bambini, Signore. Grazie, Signore. Aiutaci a accendere ogni giorno questo amore per Te. Nel nome di Gesù Cristo.
Amen.
Amen. Amen. God bless you, brethren. Dio vi benedica, fratelli. We love you. And keep in mind that the Lord is always there next to you.
Vi amiamo e ricordatevi che il Signore è sempre vicino a voi.
He is more faithful than we are.
È più fedele di quanto lo siamo noi.
But let's try to be faithful in what we can.
Ma anche noi facciamo il nostro meglio per essere fedeli in quello che possiamo.
If we take one step for the Lord, He will take two for us.
Se facciamo un passo per Gesù, Lui farà due per noi.
So let's do everything as unto the Lord.
Quindi facciamo ogni cosa come per il Signore.
Loving Him.
Amandolo.
Having Him in front of us.
Avendolo sempre davanti ai nostri occhi.
In Jesus' name, Amen.
Alleluia, grazie Deborah, grazie. Amen. E anche voi fratelli, grazie a voi. La pace di Dio, nostro Padre, e del nostro Signore Gesù Cristo. Benedetto sia il Dio e il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Siamo benedetti, fratelli, siamo benedetti. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi, irreprensibili dinanzi a Lui. Grazie Gesù, Tu sapevi le scelte che avremmo fatto, già lo sapevi prima della creazione del mondo, e da allora già ci hai predestinati, perché sapevi la nostra scelta. Avendoci predestinati nel Suo amore, ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo, come Suoi figli, secondo il Suo disegno benevole della Sua volontà. Efesini 1, dal 2 al 5. Grazie, Signore Gesù.
Amen.
Adesso io do un abbraccio a Deborah. Ma faccio conto che sto abbracciando tutti voi. grazie allo Spirito Santo di Cristo. Grazie, grazie Amen. Gesù. Ecco, qui tutti si stanno abbracciando, bravi, 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 tutti si abbracciano qua. Abbracciatevi, fratelli, tutti abbracciatevi. Perché l'amore vince il diavolo, vince il male, vince le paure, vince gli spiriti cattivi, vince gli egoismi, i narcisismi, l'amore. L'amore è una cosa che noi abbiamo solo cominciato a capire cos'è. È la cosa più profonda che esiste, perché l'amore è Dio, perché Dio è amore. Alleluia.
Amen.
Dio ti benedica, Deborah.
Amen.
Grazie anche per rappresentare te. Tutti i fratelli. Ecco, vi sto abbracciando, fratelli, forte, 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 forte. Alleluia. Grazie, Deborah, Dio ti benedica.
Amen. Love you.
Alleluia. Ciao, fratelli. Vi lascio con un santo bacio.
Amen.
Alleluia.
Ciao.
Angela, ti prego.
Vi amiamo, Dio vi benedica, scriveteci. E vi lasciamo con un canto di Natale basato su Luca capitolo 2.
Nei giorni di Cesare Augusto fu emanato un decreto che si compisse il censimento di tutto l'impero, e tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Anche Giuseppe uscì dalla città di Nazareth
per recarsi in Giuda, nella città di Davide, chiamata Betlemme, perché egli era della casa e della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua moglie, che aveva sposato e che era incinta.
Così mentre erano là, giunse per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, e lo fasciò e lo pose a giacere in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo.
Gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace in terra agli uomini, posa il suo favore.
Ora in quella stessa regione c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto nei campi,
e di notte facevano la guardia al loro gregge, ed ecco un angelo del Signore si presentò loro,
e la gloria del Signore risplendette intorno a loro, ed essi furono presi da grande paura.
Loro,
non temete,
perché vi annunzio una grande gioia che tutto il popolo avrà,
poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore, e questo vi servirà di segno.
Voi troverete un bambino fasciato, coricato in una mangiatoia.
E ad un tratto si unì all'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio, dicendo:
gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace in terra agli uomini, su cui si posa il suo favore.
E avvenne che quando gli angeli si allontanarono da loro per ritornare in cielo, i pastori dissero tra loro:
andiamo fino a Betlemme per vedere ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto conoscere.
Andarono quindi in fretta e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che giaceva in una mangiatoia.
Dopo averlo visto, divulgarono quanto era stato loro detto a proposito di quel bambino.
E tutti coloro che li udirono si meravigliarono delle cose raccontate loro dai pastori.
Maria custodiva tutte queste parole, meditandole in cuor suo, e i pastori se ne ritornarono, glorificando e lodando Dio
per tutte le cose che avevano udito e visto,
come era
stato loro detto.
Gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace in terra agli uomini, su cui si posa il suo favore.
In terra agli uomini, su cui si posa il suo favore.